Benvenuti o bentornati nel mondo dei più grandi capolavori del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. Travis è un veterano del Vietnam che torna a New York, soffre di insonnia e per cercare di guadagnare qualche cosa da questa sua condizione, inizia a lavorare come tassista notturno. A bordo del suo taxi inizia a girare per le strade e ci racconta che sono infestate da prostituzione, droga e violenza. E capiamo subito che è ossessionato da questa immondizia, come la chiama lui, e si augura che qualcosa o qualcuno venga un giorno a ripulire tutto quanto. Travis, quindi ossessionato ed insonne, inizia lentamente a scivolare nella follia e decide che sarà proprio lui a ripulire le strade, cancellando tutta la feccia che la popola. Taxi Driver è una pellicola diretta da Martin Scorsese nel 1975, ma la sua prima regia risale a qualche anno prima. Esce infatti nel 1967 Chi sta bussando alla mia porta. L'anno dopo è la volta di Mean Streets, dove un attore molto giovane, quasi irriconoscibile, fa il suo esordio, Robert De Niro. E sarà proprio lui che da Taxi Driver in avanti presterà e modificherà il suo volto per dare vita a tanti personaggi in altrettante pellicole di Scorsese, Toro scatenato, Re per una notte, finendo col diventare l'attore feticcio del regista. Scorsese quindi dà inizio alla sua carriera, siamo ormai al suo terzo lungometraggio, e possiamo scorgere alcuni temi comuni che in qualche modo sono sempre presenti nelle pellicole che dirige: la violenza, la religione, la vendetta. Ed ovviamente ritroviamo tutto questo anche in Taxi Driver, che quando uscì nelle sale cinematografiche divise pubblico e critica. Il quotidiano Der Spiegel scrisse che Taxi Driver è un film western ambientato nelle strade canyon di New York. Il protagonista è un cowboy dell'asfalto che cavalca un taxi invece di un cavallo. La prima reazione a questa critica sarebbe quella di storcere il naso. Ma se ci pensiamo bene, la struttura della pellicola è proprio quella tipica dei western. Abbiamo l'uomo solitario che gira a cavallo del suo destriero per combattere i cattivi e liberare alla fine del film la protagonista femminile. Ma cerchiamo oggi di vedere se davvero il film parla di un eroe che combatte i cattivi. Appena inizia la pellicola, vediamo a tutto schermo una nuvola di vapore bianco. Dal nulla emerge un taxi giallo che al rallentatore attraversa il muro di fumo e scivola via. Al volante c'è un uomo e da subito capiamo che sta scrutando le strade con estrema attenzione. I suoi occhi sono in primissimo piano ed osservano ciò che lo circonda. E un monologo interiore ci parla di tutto quello che abbiamo detto all'inizio, di immondizia, di un diluvio universale che dovrebbe arrivare e ripulire tutto quanto spazzando via ogni cosa. E a bordo del taxi salgono passeggeri di ogni sorta, ma su tutta quella moltitudine due protagoniste femminili risaltano. Una giovanissima Iris, Jodie Foster, che interpreta la parte di una prostituta minorenne, soggiogata e ribelle, ed un'adulta, Betsy, Sybil Shepherd, nel ruolo dell'impiegata emancipata che lavora in un ufficio per la elezione di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti. E sono proprio queste due donne che ci portano verso l'epilogo del film, perché per Travis una donna, Betsy, è da amare, l'altra, Iris, e da salvare. E questo epilogo continua a dividere il pubblico e la critica oggi come allora, ma perché? Perché alcuni hanno visto nella figura del protagonista un uomo confuso e perso che si improvvisa salvatore cercando di liberare la giovane prostituta. E per farlo massacra il suo protettore e tutti quelli che gli si mettono davanti. Ed è stato questo suo essere uno smarrito salvatore, se così vogliamo chiamarlo, che alcuni critici lo hanno consacrato ad eroe. Però, se ci addentriamo un po' di più nella nostra analisi, qualcosa di molto più interessante viene alla luce. Emergono, cioè, tutte quelle chiavi di lettura che lo sceneggiatore ha seminato qua e là e che incastrano in qualche modo Travis per quello che è un semplice classico sociopatico che alla fine di una spirale è diventato un furioso omicida. E vorrei a questo punto poter sentire le ragioni di chi si schiera dalla parte dell'eroe ante litteram e di chi invece dalla parte dello spietato sociopatico. Noi su questo torneremo tra poco. Conviene però, dicevo prima, capire bene da dove arriva, o meglio, da dove parte la sceneggiatura del film. E per farlo dobbiamo fermarci un attimo proprio sull'autore, perché oggi, più che nelle puntate precedenti, ci soffermeremo molto sulla sceneggiatura e sulla scrittura del copione. Perché proprio tra le sue pagine, abbiamo detto, troviamo quelle chiavi di lettura del personaggio protagonista di Taxi Driver. Quando l'autore Paul Schrader concepisce l'idea di Taxi Driver, la sua vita è a un punto morto, il suo matrimonio è finito e sta cadendo in depressione. E guarda caso anche lui inizia a soffrire di insonnia. Ma non è finita qui, le similitudini continuano. Schrader, di notte, vaga in auto per le strade di Los Angeles, di bar in bar, e conclude sempre il suo girovagare notturno all'alba nei cinema porno, proprio come farà fare al suo Travis. È a questo punto della sua vita che Schrader comprende che deve riprendere in mano le redini per non perdere completamente il controllo e ha l'idea di scrivere un film su questa sua esperienza. Quindi chiaramente l'autore disponeva degli strumenti culturali per comprendere e cercare un rimedio alla sua situazione. Strumenti che però decide di non concedere al suo alter ego protagonista della storia. E fa questa scelta proprio perché, privando Travis di una qualsiasi base culturale, non sarà più in grado di reagire nel modo più costruttivo a quello che gli sta capitando. E con queste premesse il protagonista non poteva altro che essere un antieroe. La sceneggiatura piano piano quindi diventa anche per l'autore una vera e propria terapia che lo aiuta a elaborare il suo malessere proiettando tutto quanto sul suo protagonista. Qualche settimana di lavoro e la sceneggiatura ha preso forma. Quindi, ricapitolando, abbiamo il protagonista che per la sua condizione sociale e personale non ha altra alternativa se non quella di precipitare sempre di più nel suo baratro personale senza nessuna rete culturale di protezione. Travis, pagina dopo pagina, non ha altra alternativa se non quella di precipitare sempre di più in quel suo baratro personale senza che nessuna rete culturale o morale possa salvarlo. Infatti, ad un certo punto, decide di invitare Betsy ad uscire. E che cosa fa? Molto candidamente la porta in un cinema, e fin qui niente di male, ma ad essere proiettato è un film pornografico. Travis non è un pervertito, anzi, ma non sa discernere e porta la donna di cui si sta infatuando a vedere una pellicola semplicemente perché in tanti vanno a vederla. E non conosce nemmeno, per esempio, cantanti e canzoni famose per la cultura popolare dell'epoca. Quindi questo aspetto viene fortemente rimarcato dallo sceneggiatore non appena possibile. E a sceneggiatura ultimata la struttura ha preso la sua forma definitiva e un personaggio autodistruttivo come Travis ci si adatta perfettamente. Quindi abbiamo un uomo che vive in un mondo tutto suo, dove i canoni condivisi della società gli sfuggono completamente, che vive una vita vuota, vegeta a bordo del suo taxi, un giorno dopo l'altro, anzi notte dopo notte, e passa la maggior parte del suo tempo a parlare con se stesso invece che con gli altri. E i suoi monologhi interiori ci fanno capire perfettamente che sia sul punto di esplodere. Quindi ci è chiaro che il protagonista della pellicola sia un sociopatico, e l'ago della bilancia quindi pende inesorabilmente verso l'antieroe. Inoltre il copione fa di tutto per dipingere la città come una giungla schifosa che Travis deve affrontare ogni giorno, contribuendo a farlo chiudere in se stesso sempre di più e a continuare appunto quel percorso verso il fondo, verso il basso, che aveva iniziato e che deve necessariamente portare a termine. New York in quegli anni era davvero una città molto pericolosa e questa scelta dimostra quanto Schrader abbia curato, tra tutti gli altri dettagli, anche l'ambientazione della storia. E se dopo tutto quello che ci stiamo dicendo finora qualcuno sia ancora poco convinto che la vera natura del protagonista sia proprio questa, sottolineiamo allora un passaggio forse poco noto ma fondamentale per comprenderlo del tutto. È questa una delle chiavi di lettura a cui facevamo riferimento in apertura. Ad un certo punto, Schrader fa ordinare a Travis torta di mele e formaggio fuso. Lo avrete capito, anche questa non è una scelta casuale, ma che cosa sta cercando di dirci l'autore del copione? È un chiaro riferimento al personaggio di Ed Gein, il famigerato omicida seriale, che ordinò proprio questo piatto in cambio di una confessione completa. Il padre creatore di Travis ci sta chiaramente dicendo che il suo personaggio per indole e gusti è del tutto simile ad un serial killer. Il copione quindi ha una chiarissima struttura e ovunque ci sono queste famose chiavi di lettura del suo personaggio. L'autore è estremamente rigido nella costruzione della storia e del personaggio per non lasciare appunto spazio a interpretazioni fantasiose. Resta però volutamente vago quando decide di inserire alcuni elementi che si prestano ancora oggi a dei dibattiti. Per esempio ci sono elementi appunto per ragionare sui reduci del Vietnam, che dalla guerra sono stati resi incapaci di interagire con la società e dopo aver fatto il loro dovere sono lasciati a loro stessi. Viene anche da riflettere sulla facilità, per esempio, con la quale Travis si procuri tutto quel suo arsenale quando fa quella vera e propria abbuffata di armi che lo esalta e lo inebria di potere. E quindi si può aprire un ragionamento sulla libera circolazione delle armi negli Stati Uniti. Ma c'è un aspetto molto originale da sottolineare, che è alla base di quella diatriba sul fatto che Travis possa essere o meno un eroe. Noi, pubblico, sappiamo che Travis a un certo punto della storia ha cercato di assassinare il candidato alla presidenza e quindi possiamo giudicarlo per quello che è, ma la stampa nel film no. E all'alba di quella carneficina nella quale Travis ha massacrato tutta quella feccia di papponi e criminali, la stampa lo esalta e lo porta in trionfo affidandogli appunto il ruolo di eroe salvatore. Quindi possiamo vederci anche una critica alla cultura dei mass media e alla facilità o approssimazione con la quale riescono a volte a demolire o a costruire un personaggio. Ma la cosa fondamentale, più importante da considerare quando si parla di Taxi Driver, è che questo copione è stato scritto in piena rivoluzione New Hollywood. Di che cosa si tratta? Quando si parla di New Hollywood si fa un chiaro riferimento a quel periodo di forte rinascita nel mondo del cinema che si può incasellare tra gli anni 70 e gli anni 80. In realtà si fa partire tutto quanto da un film, in particolare Il Laureato, uscito nel 1967 per la regia di Mike Nichols e interpretato da Dustin Hoffman e Anne Bancroft. All'interno di questo movimento della nuova Hollywood, lo spettacolo e i contenuti di spessore iniziano ad essere legati insieme a doppio filo ed è proprio questa la principale innovazione introdotta. È da quel laureato che la nuova Hollywood ha cercato una via per sopravvivere all'enorme calo di pubblico nelle sale cinematografiche dovuto alla esplosione della televisione. E questa disperata ricerca di pubblico ha aperto la porta alle primissime produzioni indipendenti che hanno posto fine alla giurassica struttura delle major hollywoodiane, ossia produttore, distributore, sala cinematografica. Prima i film, infatti, che venivano prodotti, venivano poi distribuiti e proiettati dalle case di produzione che erano anche proprietarie delle sale cinematografiche. E questo sistema andava tramontando. E tramontavano anche gli eroi macho e bellissimi dei film degli anni d'oro di Hollywood. E al loro posto si iniziavano a vedere sempre più spesso protagonisti normali, persone come noi, quindi storie di gente comune, con problemi comuni, e con le quali la gente comune, seduta in sala, voleva e poteva identificarsi. E se per incarnare i protagonisti di queste nuove pellicole si stava affermando la tendenza di utilizzare bravissimi attori, ma non per forza bellissimi, come Dustin Hoffman, appunto, Al Pacino o Robert De Niro, allora anche i temi dei film dovevano essere ridiscussi. Ecco che allora si fanno largo temi come la sessualità, la guerra, si inizia a parlare di solitudine, come appunto in Taxi Driver, e Taxi Driver diventa una pietra miliare perché riunisce ed esalta tutti questi aspetti, e il cinema d'autore con Scorsese diventa anche intrattenimento. È bene sottolinearlo quindi che con la New Hollywood intrattenimento e contenuto vengono legati insieme e diventano un vero e proprio ariete che sfonda le vecchie mura di Hollywood e cambia così il modo in cui i temi trattati vengono prima scelti e poi rappresentati sullo schermo. Fin dall'inizio della puntata di oggi abbiamo sottolineato l'importanza di come e che cosa conduca Travis verso il baratro, verso l'epilogo. Fin dall'inizio della puntata di oggi abbiamo sottolineato l'importanza di come e che cosa conduca Travis verso il baratro, verso l'epilogo. E allora vale la pena soffermarci su questa parte del film. A partire da una curiosità che riguarda proprio la carrellata finale. La carrellata in gergo è quel movimento grazie al quale la macchina da presa si muove su un carrello, appunto, posto sopra dei binari costruiti appositamente, e che si muove in una determinata direzione offrendo sequenze molto fluide e di grande effetto. Per poter girare il carrello finale dall'alto, la produzione ha dovuto sventrare letteralmente il soffitto, che era il pavimento dell'appartamento sovrastante, perché non poteva permettersi di girare in uno studio e di ricostruire tutta l'ambientazione, e quindi avevano optato per un palazzo fatiscente di New York. E terminate le riprese abbastanza in fretta, hanno dovuto poi abbandonare di corsa il set perché reso pericolante. E c'è di più. I colori di questa carrellata finale sono spenti, sembrano desaturati, ossia quando si diminuisce la quantità di colore, per dirle in poche parole. Tutta la sequenza sembra quasi un bianco e nero, una mezza tinta. Il sangue non è più rosso vivo, è spento. Questi colori sono stati imposti dalla censura per poter concedere il visto. Scorsese quindi ha dovuto accettare appunto di desaturare la sequenza per rendere il rosso meno evidente per via dell'eccessivo, per l'epoca, utilizzo di sangue. Diversamente il film non sarebbe mai stato distribuito. Rimangono anche da sottolineare le improvvisazioni di De Niro davanti allo specchio, per esempio, perché tra tutte le altre innovazioni della New Hollywood a cui facevamo riferimento poco fa, anche le improvvisazioni degli attori incominciavano ad essere ben accette, se non addirittura incoraggiate. De Niro, che davanti allo specchio si domanda «Stai dicendo a me? Stai parlando con me?», ne è un esempio perfetto. La sceneggiatura infatti prevedeva solo che si guardasse allo specchio. Ma De Niro si era ispirato a Springsteen, che a un concerto a cui aveva assistito chiedeva ripetutamente ed ossessivamente al suo pubblico, inneggiante il suo nome, «Are you talking to me? State dicendo a me?», appunto. Scorsese lo ha lasciato improvvisare e quella sequenza è rimasta tra i momenti memorabili del film, che è stato poi parodiato, ripreso, citato e omaggiato in decine e decine di pellicole. Una nota sulla colonna sonora. Quando il compositore di Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, ricevette la proposta da parte di Scorsese, lesse la sceneggiatura e la rifiutò immediatamente perché disse «Non compongo musiche per film ambientati in auto». Cambiò ovviamente idea vedendo il montato e si mise al lavoro componendo la colonna sonora che registrò in appena due soli giorni. E poche ore dopo la registrazione della stessa, il compositore morì. Lo abbiamo visto, Taxi Driver è un film che ha una storia semplice ma avvincente. Ha una trama facile da seguire ma che ha molto al suo interno da dire. Una pellicola che in fondo quindi piace anche a chi non è rimasto completamente entusiasta. E questo è stato reso possibile perché il cinema di contenuto e l'intrattenimento sono stati intrecciati molto bene e molto saldamente in questa pellicola. Ed è per questo che Taxi Driver attrae e appaga sia lo spettatore medio che il cinefilo. I temi forti del film sono raccontati in maniera così accattivante che non viene mai meno lo spettacolo, pur essendo in tutto e per tutto un film d'autore. Scorsese quindi passa il copione di Shepard attraverso le lenti dei suoi obiettivi e registra ed immortala Travis nella sua metamorfosi, da disagiato insonne a vendicatore in un noir d'autore che ci intrattiene e ci tiene incollati allo schermo fino all'epilogo. Questa settimana quindi dovevamo per forza omaggiare questo piccolo grande film che avrà dato modo di apprezzare o addirittura forse di riscoprire per la prima volta il grande cinema di Martin Scorsese. Io per questa volta ho terminato. Se avete trovato un valore in questo podcast con un click, potete condividerlo e contribuire così alla sua sopravvivenza. Potete anche scrivere al nostro profilo Instagram, Podcast Film Club, le vostre idee, i vostri suggerimenti, ma anche le vostre critiche. Al pianoforte il maestro Daniele Napodano. Potete riascoltare queste musiche e tutte le altre sue composizioni originali usando le piattaforme in descrizione. Non mi rimane che ringraziarvi per averci preferito e darvi appuntamento alla settimana prossima con un altro grande capolavoro del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club.